Ciao Bad Comics, durante le vacanze natalizie, durante questo periodo di riposo e festività, ho avuto modo di recuperare un volume di un certo spessore, in senso letterale quanto metaforico, che avevo preso un po' di tempo fa e non avevo mai trovato il tempo di leggere. Sto parlando, ovviamente, se avete aperto video recensione, già lo sapete, è il Marvel Omnibus, il mitico Thor di Dan Jurgens e John Romita Jr. Si tratta di una serie con la quale sono cresciuto, tutta la fase editoriale del ritorno degli eroi, che vide appunto i principali supereroi Marvel tornare in scena sulla Terra 616, dopo che erano stati in un certo senso esiliati, in maniera poiché potessero essere salvati anche a seguito dello scontro con Onslaught su una Terra tascabile creata da Franklin Richards. Fu un vero e proprio rilancio più o meno riuscito, che però in quel particolare momento, avevo 10 anni tipo, seppe catturarmi. È la prova di come questi rilanci a volte servano. Chi magari leggeva da primi fumetti magari si lamenta di quando si ricomincia da capo, eccetera eccetera, però per un ragazzo che era a digiuno di fumetto supereroistico fu una manna. E tra i vari rilanci mi ricordo appunto gli Avengers di Busiek e Perez, il Capitan America di Mark Waid e Ron Garney. Fra questi rilanci la saga di Thor, la serie del mitico Thor, che arrivò poco dopo, fu quella che mi catturò e mi fece anche innamorare di John Romita Jr. come artista. Confesso che tuttora forse John Romita Jr., il John Romita Jr. di questo Thor e di Spider-Man, è il mio autore, il mio artista preferito, quello a cui sono emotivamente più legato. Perché? Perché aveva questo stile ipercinetico, poderoso, imponente, che sapeva catturare l'occhio di un ragazzo appassionato. Cosa succede in questa saga di Thor? Il dio del tuono ritorna in scena, ritorna sulla Terra. È una situazione di grande crisi per lui, perché Asgard è stata nuovamente distrutta e quindi si trova a raccogliere un po' i cocci della sua vita, come sempre. Nel primo episodio della serie accade qualcosa di abbastanza rilevante. In sostanza Thor lega la sua esistenza nuovamente a quella di un mortale. Non è il dottor Donald Blake, ma è il paramedico Jake Olson. Di nuovo quindi Thor deve dividere la sua esistenza con quella di un comune mortale, un dio prigioniero in un certo senso del corpo di un uomo, un dio che deve piegarsi, deve imparare nuovo l'umiltà, deve adeguarsi appunto alla vita, agli affetti, alle esigenze, agli impegni e agli oneri di un essere umano. Perché? Perché ha fatto qualcosa che ha rischiato di privare della vita questo essere umano. E quindi ritorna tutto il dualismo che c'era già stato tra il divino e l'umano, fra il mortale e l'immortale. Trovare un equilibrio è possibile? Forse sì, forse no. Queste sono la tematica che si trascina lungo tutti gli episodi. In questo volume sono raccolti i Mighty Thor dall'1 al 25, gli anni del 99 e del 2000, e degli episodi anche di Peter Parker Spider-Man e Invincible Iron Man, con i quali si va in crossover. All'epoca si facevano molto questi crossover, e poi c'è lo speciale dedicato a Juggernaut, ossia il fenomeno. Ecco, è una serie poderosa, è una serie molto, molto anni 90 sotto certi aspetti, nonostante sia arrivata dopo, perché Jurgens, ragazzi, è uno sceneggiatore che scrive ancora i fumetti tuttora, se leggete il suo Action Comics di rinascita, come se fossimo negli anni 90, come se fossero ancora i tempi della morte di Superman. E l'uomo che ha ucciso Superman ideando una storia in cui per 22 pagine si sarebbe dovuto prendere a botte con un essere potentissimo. Quindi lui scrive fumetti così di petto, non va ad approfondire, è anche goffo quando prova a creare un intreccio particolarmente ricercato. È un autore di fumetto action, fumetto esplosivo, fumetto pieno appunto di movimento, di lotta. Non è un intimista, non è una persona che va ad approfondire gli aspetti psicologici e attitudinali dei suoi protagonisti, non ci riesce proprio, non fa parte delle sue corde. E Thor è questo. Thor, vedremo come sia forte, dinamico, potente, appunto il mitico Thor, the mighty Thor, il potente Thor se vogliamo. Incontrerà altri supereroi, incontrerà altri esseri mitologici, ci saranno nuovi personaggi creati appunto ad hoc per questa serie, che magari nascondono dei segreti e vogliono fare del male al dio del tuono e ai suoi cari. incontra altri esseri mitologici come, o comunque quasi divini, come Namor il Submariner, come Ercole, appartenente appunto a un altro pantheon di divinità, sia dell'universo Marvel che della mitologia classica. È pura azione, puro dinamismo, pura fisicità, è una serie imponente, una serie lieve da questo punto di vista, perché non va a creare chissà che appunto intreccio, ma va a proporre azione, scontro. Quindi immaginate un ragazzo di 10 anni come possa essere catturato, anche perché diciamo che è la serie che più ha evidenziato gli aspetti kirbiani dell'arte di John Romita Jr. John Romita Jr. ha sempre guardato a Kirby nella sua composizione della tavola, nella soprattutto composizione anatomica. C'è molto del dinamismo. I disegni di John Romita Jr., di questo John Romita Jr., sembra non riuscire a star fermi i personaggi. C'è sempre qualcosa che avviene all'interno dell'inquadratura. Non è mai statica la scena. E questa è una cosa che l'autore, l'artista, ha preso più che da suo padre, appunto, proprio da Jack Kirby. Questa serie è molto kirbiana complessivamente, perché propone un pantheon di divinità vecchie e nuove. Compariranno dei nuovi dei, e se conoscete Kirby sapete, se vi dico nuovi dei, a cosa sto facendo riferimento, ovviamente al quarto mondo della DC Comics. Cioè molto, ci sono splash page giganti dove Thor combatte contro mostri marini, ci sono poche parole in queste pagine, c'è proprio azione, c'è proprio la possenza di questi personaggi che traspare, che arriva, vi assicuro che arriva, è bellissimo dal punto di vista artistico. Perciò la parte narrativa, la scrittura, i testi si piegano in questo caso al disegno. Era un modo vecchio di fare fumetto, adesso la DC lo sta riprendendo, paradossalmente non so che cosa combineranno, ma non è una serie che oggi potrebbe mai essere pubblicata così com'è, è fuori dal tempo, è antitetica per esempio rispetto al Thor di Jason Aaron, però vi assicuro che funziona, soprattutto è invecchiata bene, è invecchia credibile. Ci sono dei momenti che un po' ci sono dei momenti un po' strani, un po' da facepalm. Perché oggi non siamo abituati a questo tipo di storie, all'epoca sì, e complessivamente funziona molto. Se siete fan di Thor, se siete fan di Jack Kirby, se siete fan di un fumetto più lieve, più leggero, in sotto certi aspetti più tonico sotto altri, questa serie va sicuramente per voi. È un volume molto bello, un omnibus al quale che aspettavo molto e al quale mi sono immediatamente affezionato, e sono contento perché rileggendo questa serie con gli occhi di un appassionato più maturo, diciamo così, mi sono accorto di quali sono alcuni limiti che non potevo vedere all'epoca, ma anche di quali sono i punti di forza che ci sono, magari un po' sotto la superficie qualche volta, ma ci sono. È una serie veramente forte, è una serie veramente potente, è un modo bello di raccontare Thor, per quanto Aaron oggi stia facendo cose incredibili, però questo Thor ci voleva all'epoca, perché ritorna in tutta la sua possenza appunto, e ritornano anche quegli aspetti cardine del rapporto tra divino e mortale, che sono appunto gli aspetti più belli sin dalla mitologia classica, arrivando appunto ai fumetti di questa natura. Quindi un bellissimo omnibus, ringraziamo Panini per avercelo proposto, spero che i lettori lo sappiano apprezzare. Questo è quanto, ciao Petco.